Buonasera a tutti. Allora, procediamo con l'appello. Allegra Giovanni, Antico Rosa, Battafarano Giovanni, Cantella Raffaella, giustificato, Cicirello Salvatore, Genco Elena, Mastri Alessandra Nicola, Ruento Guido, Stasi Luca, Terrizzi Caterina, Urso Arnaldo, consiglieri di minoranza Andreotti Viviana, Brescia Alessandro, Capogna Giuseppe, Ippolito Salvatore, designato Brescia e Capogna, Mercadante Saverio presente, Russo Maurizio, Scavone Marco assente, Schillaci Rossana, Tinozzi Luigi, Virga Barbara. Scusa, sai, ho letto? Bene. Quindi, punto principale, giusto, partiamo da questo. Allora, io darei la... Dov'è? Allora, darei la parola all'assessore Castagno, il primo punto, bilancio di previsione 2017-2019, assestamento generale. Prego, assessore.
Grazie, Saverio. Direi che l'assestamento recupera quelle che sono le variazioni intercorse durante l'ultimo periodo. Vi segnalo gli aspetti più significativi e lascio al limite spazio a qualche domanda che magari c'entra meglio gli argomenti più interessanti. Certamente sul lato entrate abbiamo dovuto rilevare come conseguenza evidente della situazione delle concessioni cimiteriali, cioè dei loculi, minori entrate dalle concessioni, a cui sostanzialmente si è fatto fronte con maggiori entrate come dividendi delle società partecipate più esterne a Venaria, vale a dire SMAT, vale a dire CDU SPA, ma anche la nostra simpatica e carissima Gesin, che continua a fare il suo dovere in maniera egregia, e anzi direi che da questo punto di vista, magari poi vedremo anche in altre sede, il bilancio 2016 lo definisco come il migliore della sua storia. Per contro vi è una serie di distribuzione in più o meno di voci che tendono a compensarci, si tratta sostanzialmente di spostamenti da capitolo a capitolo. Vi è qualche rilevanza sulle spese da investimento, perché integriamo alcune, utilizzando anche la disponibilità dell'avanzo per investimenti dell'esercizio 2016, che riguardano l'ulteriore dotazione di software, in particolare per i servizi tributari e finanziari, ma anche la dotazione per la ZTL. Mi fermerei qui, se vi sono delle domande, a disposizione sia io sia il dirigente, dottoressa Brunetto, prego.
Ci sono domande? In merito, come dice, come bilancio 2016 l'ha definito il migliore della...
Parliamo di Gesin,
Di Gesin, se solo due dettagli rapportati a che cosa e a quale periodo. Grazie.
Usciamo un po' dal tema, però il collegamento è fatto che c'è una distribuzione straordinaria di dividendi relativi all'esercizio 2016. L'esercizio 2016, dal punto di vista di aggregati finanziari, cioè dei benefici che il Comune riceve, no, dalla partecipata GESIN, che diciamo ha complessivamente un utile civilistico inferiore a quello dell'anno scorso, ma a fronte di un canone che è stato portato a 100.000 euro, quindi complessivamente una contribuzione diciamo che è in linea con quella dell'anno precedente, cioè del 2015, ma a fronte di una serie di impegni di spesa che sono del tutto straordinari, tutto ciò che è connesso alla gestione del lavoro del parcheggio Pettiti, che peraltro in modo informale posso anticipare che è un lavoro terminato, quindi mancano le ultime formalità, cioè la fine, il verbale di fine lavori, ma anche questo è stato un compito egregiamente svolto dalla società. Peraltro approfitto per ringraziare l'uscente amministratore Luigi Berutti, che devo dire che in questi due anni e qualche cosa è stata una spalla e più di una spalla, perché in tanti aspetti la sua autonomia che viene dall'esperienza maturata nell'attività è stato un notevole valore aggiunto. Ha potuto svolgere una serie di lavori del tutto straordinari che un amministratore a termine difficilmente si assume. Sapete, no, che a monte la normativa prevedeva che con il bilancio 2016 approvato in maggio sarebbe decaduto dalla carica di amministratore. Eppure, sapendo questo aspetto e a fronte anche di un compenso che non esito a definire misero, tra virgolette, ha potuto dedicare, ha voluto dedicare diciamo la sua esperienza, ma anche diciamo la presenza costante per svolgere tutta una serie di lavori straordinari, come l'internalizzazione della parcheggio, della gestione del parcheggio Juventus Stadium. Internalizzazione vuol dire carico all'interno della società, mentre prima era svolto all'esterno. Lo stesso parcheggio Pettiti, la sostituzione dei parcometri e tutta una riorganizzazione interna che dal mio punto di vista di, chiamiamole, responsabili delle società partecipate, mi fa esprimere un giudizio molto molto positivo e anche un gran rammarico per il fatto che non possiamo più avvalerci della sua prestazione. Grazie.
Ringrazio Assessore e mi associo a questi ringraziamenti a dimostrazione che ognuno nella vita, sono dell'avviso che debba fare proprio quello di cui ha alte professionalità, come ha detto prima appunto da Berutti stesso, perché nella sua condizione, che nonostante ci fossero pressioni di ogni tipo e di ogni genere, ha dato continuità a completare quello che è stato, come dire, la sua missione iniziale, perché c'è stata una parte politica che l'ha voluto, l'ha messo lì. Io di questo, come ripeto, mi associo a questi ringraziamenti e lo accosto sempre a chi si improvvisa a fare cosa, magari nonostante si possa essere persone oneste, buoni cittadini e tutto, ci si improvvisa nella politica, poi si ottengono purtroppo risultati disastrosi. Chiuderei questo punto, se non ci sono osservazioni, perché comunque esce un po' da quello che era il tema, e affronterei subito il secondo punto, che è bilancio di previsione 2017-2019, verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Anche questo do la parola a lei, Assessore Castagno. Prego.
Sì, beh, io lo accetterei anche alla dottoressa Brunetto, semplicemente gli equilibri per via dell'evoluzione normativa sono in più direzione, ma devo dire con soddisfazione che sono tutti verificati in modo positivo, alcuni anche in miglioramento, qualche piccola ombra per il futuro, ma per il futuro, al momento la situazione è positiva. Lascio la parola alla dottoressa Brunetto, così avremo una relazione sicuramente migliore. Prego.
Vabbè. La norma con la riforma dell'ordinamento contabile prevede questo adempimento nel mese di luglio, almeno una volta all'anno nel mese di luglio. Noi poi da regolamento di contabilità abbiamo previsto di fare un'ulteriore verifica ancora al mese di novembre. E proprio questa norma ci dice esattamente quali sono le singole verifiche che vanno fatte in corso d'anno, cioè noi dobbiamo garantire il rispetto del principio del pareggio finanziario, dobbiamo verificare gli equilibri interni, quindi che la parte corrente sia coperta da entrate corrente e che la parte investimenti sia coperta e attivata laddove ci siano le risorse, la congruità dei fondi crediti iscritto, del fondo crediti iscritto a bilancio, la garanzia dell'equilibrio di cassa, la gestione dei residui, la congruità del fondo crediti a rendiconto, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, quello che prima era il patto di stabilità, e poi l'andamento della gestione degli organismi partecipati. Quindi abbiamo fatto un'analisi di tutte queste voci, di tutte queste situazioni di bilancio. Devo dire che quello che occupa di più i responsabili finanziari in questo momento è la congruità del fondo crediti, perché voi sapete che con la riforma noi abbiamo l'obbligo di prevedere a bilancio tutte le poste di entrata, anche quelle che una volta gestivamo per cassa, però dobbiamo accantonare dei fondi per quella parte di entrata che abbiamo difficoltà a riscuotere. La norma aveva consentito di introdurre questi fondi in misura ridotta nei primi anni di applicazione. Noi invece siamo riusciti già nel 2015 a iscrivere il fondo crediti a bilancio al 100%, e questo ci ha consentito di avere una situazione, diciamo, di riscossione delle nostre entrate, cioè diciamo di disponibilità delle entrate abbastanza positiva, nel senso che avendo un accantonamento forte a fondo crediti utilizziamo effettivamente solo le entrate che stiamo realizzando. In particolare devo dire che abbiamo anche lavorato parecchio, come diciamo anche sia i vigili ma l'ufficio tributi, sull'attività di riscossione, quindi abbiamo messo in piedi anche tutto una task force per cui abbiamo attivato parecchi piani di rateizzazioni, solleciti, abbiamo accelerato le richieste, i solleciti di pagamento, abbiamo cercato, anche andando incontro ai contribuenti, ma di riscuotere, e stiamo cominciando ad avere frutti. Vi do un dato su tutti: i residui, che sono le somme accertate negli anni precedenti non incassati, che vengono al 31 dicembre conservati, al netto della quota che abbiamo accantonato a fondo crediti, cioè l'importo totale meno quello che avevamo già messo nel fondo dicendo non li usiamo se non li incassiamo, sono incassati a fine giugno in una misura del 57%. Quindi voglio dire, per dare un dato di positività, ecco, nella riscossione. Dato che ci ritroviamo nella situazione di cassa, cioè noi non abbiamo problemi di cassa, non utilizziamo l'anticipazione di tesoreria, abbiamo una giacenza di cassa abbastanza alta che ci consente anche in alcuni momenti dell'anno di poter aiutare ASM con degli anticipi di liquidità che l'anno scorso hanno portato ad un risparmio di 20.000 euro di interessi passivi pagati alla banca sulle esposizioni finanziarie. Sono operazioni che facciamo durante l'anno in alcuni momenti, quando abbiamo visto che i flussi di cassa nostri sono particolarmente alti e coincidono con momenti di flussi di cassa particolarmente bassi della società. Nel primo semestre dell'anno non abbiamo attivato tante di queste operazioni, perché il primo periodo dell'anno è quello più critico per noi, no? Perché partiamo e la bolletta, il primo incasso della Tari ce l'abbiamo a metà maggio, però il servizio si svolge già da gennaio, quindi arriviamo a febbraio-marzo, dobbiamo già cominciare a pagare le bollette. E lo Stato ci ha versato il primo conto del Fondo di Solidarietà, la prima tranche a metà giugno. Quindi diciamo che i primi sei mesi dell'anno sono quelli dove la giacenza è più bassa, però, ripeto, non abbiamo avuto nessun tipo di problema per fare ricorso all'anticipazione di tesoreria. Da luglio in avanti, invece, incassiamo i trasferimenti, incassiamo l'IMU, incassiamo già a metà luglio, abbiamo già incassato la seconda rata della Tari, quindi fondo cassa sale, e questo ci ha consentito di dare respiro ad ASM attraverso questo progetto della finanza integrata. Quindi diciamo che compatibilmente, insomma, con l'andamento, poi alcuni dati nel primo semestre non sono ancora così misurabili, perché appunto per esempio sulla Tari a fine giugno avevamo incassato una rata su quattro, perché le altre non sono ancora scadute, però anche lì la prima rata Tari ha una percentuale di riscossioni che è migliore rispetto a quella degli anni precedenti. Quindi insomma devo dire che l'attività di incasso eccetera sta andando bene, questo ci dà tranquillità rispetto anche alla congruità dei fondi. Direi, se avete bisogno d'altro.
Grazie dottoressa Brunetto. Ci sono interventi? Prego, consigliere Tinozzi.
Anche se forse più nel punto 4 era più logica farla, però visto che parliamo del bilancio di previsione, volevo chiederle, il 15 di giugno è stata fatta una delibera da questo comune, no? Sulla questione che riguarda una parte delle previsioni di bilancio. Sì, è stata fatta questa delibera. Era già nell'interno come previsione di bilancio la spesa che andavamo ad affrontare, perché poi la possiamo vedere all'articolo 4, no? Forse meglio, perché poi abbiamo il documento di programmazione. Però mi sembra che qualche problema ci sia nell'interno di quella delibera, perché ho sentito chi ha detto abbiamo spostato, abbiamo fatto, abbiamo verificato, abbiamo risparmiato, ma nell'interno di quella delibera del 15, per esempio, se non erro, l'assessore al bilancio non ha partecipato. Lei, dopo più solleciti di copertura finanziaria, ha anche scritto che non c'era questa copertura finanziaria. Quell'opera, che fa parte delle previsioni ed è nell'interno di questa situazione, come la collochiamo nell'interno di questa previsione di bilancio? Cioè, non è che se l'ufficio tecnico ci dice che forse metteremo i climatizzatori, speriamo, perché fa caldo, non l'abbiamo mai messi, e costano 8 euro, 10 euro, 30 euro, se li prendiamo a Castorama ci sono gli sconti estivi, c'è tutto, però credo che prima di fare un'opera l'ufficio tecnico ci dirà che forse tecnicamente lì è più bello, che dall'altra parte ci dà più aria fresca rispetto a quello. Ma i soldi di quell'intervento, di quella famosa delibera, come facciamo? Mi congratulo con l'assessore che ha avuto la bontà di spiegare a qualcuno che, non avendo la copertura finanziaria, forse era meglio che lui usciva da quella delibera, perché credo che ci siano dei problemi abbastanza enormi. Quindi stasera la trattiamo superficialmente nell'interno di questa realtà che stiamo affrontando come previsione. Credo che poi il 24 l'affronteremo in un modo diverso, perché credo che se un dirigente dell'amministrazione comunale, vorrei solo ricordare, Presidente, che l'indirizzo programmatico, come diceva prima la dottoressa, e il parere lo dà il funzionario dell'amministrazione comunale. Il buon Angelo, così come ci ha illustrato prima della bontà di quel famoso dirigente che, come me, dal primo di luglio non percepisce più, per l'effetto della legge, il gettone di presenza quando si è nei consigli d'amministrazione, la prima cosa che mi sono preoccupato è di andare al parco e dire: non datemi più il gettone, perché dal primo di luglio percepisco la pensione, quindi per effetto di quella che è la legge lo vado a fare gratuitamente per la città. Allora, dato che le responsabilità sono del dirigente e l'indirizzo spetta al dirigente, perché quando io leggo la delibera c'è scritto, se non erro, sentito il parere del dirigente. Se in quella delibera non c'era la copertura finanziaria, e non la vedo, perché adesso non c'ho i fogli, però non so se la vedi tu, io non la vedo quella copertura, e concludo, finanziaria, come facciamo, dottoressa, nell'interno di questo bilancio di previsione e nell'interno di quello che ci diceva prima l'assessore, e concludo, Presidente, io mi chiedo come possiamo, se non è previsto né dal documento unico di programmazione, grazie, né dal bilancio, dove li prendiamo i soldi?
Grazie consigliere Tinozzi, credo che, visto che la risposta comunque è dovuta, anche io mi associo a queste domande, queste perplessità, che sicuramente andranno dibattute, come ha detto prima, il 25 del Consiglio Comunale, su questo do la parola al consigliere Ippolito, che vuole intervenire, quindi poi magari, visto che tratta, credo, la domanda attinente allo stesso argomento, rispondete una volta unica. Grazie consigliere Ippolito.
Grazie Presidente, mi aggancio proprio alle sollecitazioni fatte dal collega Tinozzi, anche perché, non avendo dietro i documenti, io guardandoli ho avuto la possibilità di verificare no, alcune cose in merito anche alla delibera che è stata citata prima. Oltre alla delibera, nella relazione della dottoressa citata, chiaramente la dottoressa nella relazione dell'assestamento di bilancio segnala in modo chiaro e netto, con proprie parole, a pagina 8 e a pagina 9 della delibera 151 del 15 giugno, che è stata approvata per 9 anni del gestore Crowe, l'atto approvato, ancorché presentesse parere negativo del servizio finanziario, individua spese di investimento che a oggi non trovano copertura e stanziamento al titolo secondo alle spese in conto capitale, con relazione del futuro. Quindi la dottoressa Brunetto ha dato un parere negativo all'assestamento di bilancio segnalando in modo chiaro e netto questa cosa, aggiungendo che per poter risolvere la situazione si dovrà fare un indebitamento dell'Ebro con uno squilibrio di vincoli di finanza pubblica. Qui c'è scritto chiaramente questa roba. La cosa che mi lascia perplesso, se non amareggiato, è vedere che i sindaci revisori sì segnalano la stessa cosa segnalata dal dirigente, ma prendono atto. Allora, questa storia di prendere atto, io lo dico a lei, Presidente, che per cortesia li convochi, perché prendere atto è un po' un modo come liberarci. Allora, i sindaci revisori sono tenuti a dirci se questo documento, il libro di bilancio, arriva in Consiglio Comunale con una certificazione che ha parere positivo, ma ha delle discordanze. Allora, mettiamoci d'accordo. I sindaci revisori ci devono dire chiaramente, Presidente, se l'atto approvato con la segnalazione fatta dalla dottoressa Brunetto è normativamente a posto oppure no, perché prendere atto a me. Vorrei avere...
Consigliere, poi io credo che comunque di questo seguirà la risposta da...
Sì, se andiamo in consiglio, io per quello la invito...
Penso che sia solo una questione,
no,
di prendere...
io la invito, prima, ma adesso ci dirà la dirigenza, che i sindaci revisori ci dicono chiaramente, come ha detto la dottoressa Brunetto, è la posizione politica legittima dell'assessore,
certo,
che è uscito.
Noi dobbiamo...
Che quell'atto lì, anticipatamente, no, a un anno della scadenza, è stata fatta una proroga, secondo me, inappropriata, poi l'ANAC chiedeva tutto quanto, e non solo, se loro ritengono non di prendere atto, di controfirmare un bilancio del genere oppure no. Aggiungo, oltre a questa notizia, che leggo sempre a pagina 8 di questo documento, leggo che per quanto riguarda l'ecocentro si segnala che i ritardi e l'avvio dello spostamento dell'ecocentro potrebbero consentire la stipula di un atto di trasferimento delle aree già segnate con gara di evidenza pubblica situate in Corso Cuneo. Allora, questo volevo chiedere. Anche per quanto riguarda lo spostamento dell'ecocentro, vi era stata una proposta di trasferire la formula amministrativa del comune, ma non privato, che dovesse scomputare gli oneri. Avevo chiesto in consiglio di sapere se questa formula era stata attuata, se non era stata attuata, mi ricordo che era l'articolo 20 della legge 56. Onestamente, dalla risposta dell'assessore Roccasalva oggi non ho capito se lo fanno o se non lo fanno.
Restiamo con la domanda per non allargarci troppo.
La domanda è,
a chiudere.
Uno, il relativo ai sindaci revisori del parere. Due, se l'ecocentro ha una procedura di evidenza pubblica che verrà fatta da questo ente oppure verrà trasferita ai privati e quali sono i ritardi, solo questo.
Perfetto, ringrazio consigliere Ippolito, invito a una risposta, se vogliamo, tecnica e politica, vedete voi come intendete rispondere. Prego, dottoressa Brunetto, e se vuole replicare l'assessore Costagno, prego. Ma
intanto la premessa è che noi stiamo verificando l'andamento della gestione del primo semestre, ok? Quindi a oggi l'andamento della gestione del primo semestre è positivo per le cose che ho detto prima, perfetto. Poi, nella verifica degli equilibri mi corre l'obbligo, perché ahimè io sono deputata dalla legge a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, e tutti gli altri soggetti di questo ente, dice il decreto 174, devono collaborare con me a fornirmi tutte le informazioni necessarie, eccetera, perché è un compito che spetta al responsabile del servizio finanziario. Okay. Quindi sono tenuta anche a segnalare eventuali problemi. Quello che io ho segnalato sulla delibera 151 è che al momento è una delibera intanto, quindi non c'è ancora una determina, non ci sono impegni di spesa, quindi c'è un, diciamo, un indirizzo, quindi ad oggi non ha ancora prodotto null'altro. Okay? Il nostro parere, tra l'altro il parere l'ha firmato Ragionier Guida, perché io ero in ferie, quindi ho dovuto occuparmi anche di questa questione durante le ferie, ma pazienza. Okay. Però a parte questo, il nostro parere negativo non è tanto riferito al fatto che non ci siano risorse, perché il canone previsto aveva degli stanziamenti a bilancio che ne consentivano la copertura, ma non era corretta l'allocazione, nel senso che l'ipotesi di contratto che si andava a stipulare prevedeva una quota di canone per... non è vero, quindi per la gestione del servizio, la fornitura del DAS, eccetera, e prevedeva invece una quota di canone che inizialmente avevamo ragionato fosse la quota del 10% riferito agli investimenti, come era il contratto originario. Poi ho avuto modo nelle settimane successive di vedere questa bozza di contratto, di fatto prevedeva che il gestore anticipasse tutta la quota di lavori e che l'ente restituisse questa quota di lavori in 9 annualità. Il principio contabile, la commissione Arconet, si è pronunciata più volte su come devono essere contabilizzate queste poste, e dice questa posta, ancorché sia carico di un altro soggetto, siccome oggi con la nuova contabilità tutte le transazioni, anche laddove non c'è transazione monetaria, ma... che ne so, faccio un esproprio, ma vabbè, l'esproprio magari lo pago, ma acquisisco un'area, una dismissione di area, anche che ne so, in un PECO, qualcosa, qualsiasi transazione deve transitare dal bilancio finanziario, perché i movimenti nel bilancio finanziario mi determinano l'incremento del bilancio, della contabilità economica, perché noi oggi facciamo una contabilità economico-patrimoniale integrata, quindi io faccio un pagamento e quello mi va ad aumentare il valore del patrimonio, ok? Quindi laddove io ho delle poste che non sono a carico dell'ente, ma sono a carico di un soggetto diverso, io devo iscrivere a bilancio l'entrata e l'uscita e fare un ordinativo e un mandato di pagamento per annullare le due poste, ma per andare a movimentare il patrimonio. Quindi quello che noi abbiamo evidenziato è che questa quota relativa ad investimenti, che poteva essere tranquillamente iscritta a bilancio con un'entrata da indebitamento, perché il soggetto terzo che mi dà le quote, e con una restituzione in 9 anni, perché così prevedeva il contratto, ok, come se fosse un finanziamento, andava però iscritta a bilancio, quindi andava messa nelle poste di bilancio, non crea squilibrio, ma va iscritta nelle poste di bilancio. Quindi finché non ci sono le poste a bilancio, l'atto non può aver seguito, perché come sapete la delibera può anche essere approvata, ma poi la determina che deve impegnare, formalizzare il contratto, impegnare la spesa, se non ha la regolarità contabile non diventa esecutiva. Quindi quello che noi abbiamo segnalato è che è necessario fare le variazioni di bilancio, tenendo conto che questo è un indebitamento, quindi va ragionato con i vincoli di finanza pubblica, perché nei vincoli di finanza pubblica, quello che oggi ha sostituito il patto di stabilità, le entrate da indebitamento non contano, quindi bisogna andare a capire come poter movimentare le poste in funzione dei vincoli di finanza pubblica, e vanno iscritti a bilancio negli strumenti di programmazione finanziaria che ci sono, punto. Quindi il nostro parere negativo non era tanto un parere non ci sono i soldi, perché effettivamente sulla spesa corrente c'erano, ma non erano messi nel posto giusto. Quindi quando io sono chiamata ad esprimermi, io non devo verificare se ci sono, devo verificare se le scritture contabili sono corrette. Quindi non c'era la necessaria copertura finanziaria della parte riferita agli investimenti, perché non erano collocati nel posto giusto. Punto. Quindi questo è il nostro parere finanziario. Okay? Volevo solo... Okay. I revisori. Allora, i revisori in questa delibera hanno preso atto della nostra segnalazione, ma ripeto, in questa delibera loro si sono pronunciati rispetto all'andamento del primo semestre del bilancio. Quindi loro dicono il primo semestre del bilancio, eccetera. Dopodiché i revisori hanno fatto dei verbali dove hanno chiesto di acquisire la documentazione necessaria, perché l'articolo 239 del testo unico prevede l'obbligo per il responsabile del servizio finanziario, laddove vengano adottati degli atti con parere negativo e con assenza di copertura finanziaria, prevede l'obbligo di invio ai revisori dei conti. Quindi noi l'abbiamo trasmesso ai revisori dei conti, i revisori dei conti hanno chiesto documentazione, adesso hanno anche chiesto ulteriori chiarimenti in merito alla documentazione che hanno acquisito e si sono riservati poi di fare un verbale a sé, perché in questo contesto, io ripeto, l'ho segnalato nel senso di evidenziare delle problematiche che si sono verificate nel semestre e che possono eventualmente avere poi rilievo per il futuro, però oggi si trattava di evidenziare qual era l'andamento e la situazione del primo semestre. Questo rispetto alla delibera 151. No, volevo anche sottolineare l'altro aspetto rispetto invece al problema Ecocentro. Che cosa abbiamo segnalato? Tutta l'impostazione del piano delle opere pubbliche a bilancio è costruito in funzione del fatto che noi avevamo ragionato di utilizzare i proventi delle alienazioni delle aree per estinguere mutui. Ok? Questa operazione liberava spazi per poter pagare rate di ammortamento sui mutui degli anni successivi per 239.000 euro. Noi abbiamo previsto nel bilancio 2018 rate di ammortamento per 270.000 euro, okay? Di cui 239 coperti dall'estinzione del mutuo. Okay? Allora, in questo momento noi abbiamo dato corso a un mutuo di 120.000 euro, perché la rata stava in quel delta dai 2,39 ai 2,70, quindi che aveva copertura con fondi propri di bilancio. Quello che adesso stiamo segnalando è, in questo momento non attiviamo, cioè insomma dobbiamo garantirci, quindi non possiamo attivare nuovi investimenti fin tanto che non si realizza l'estinzione del mutuo e quindi non si realizzano le risorse per poter coprire gli altri investimenti, che possono realizzarsi o attraverso l'alienazione o attraverso l'individuazione di altre risorse. Io questo ho anche scritto.
Quindi l'ecocentro rimane lì?
No, l'ecocentro è lo spostamento dell'ecocentro è condizione sine qua non per andare a stipulare l'atto di vendita dell'area di Corso Cuneo. Okay? Però il problema della stipula dell'atto è che era prevista la stipula dell'atto a settembre e con i soldi dell'atto noi estinguevamo i mutui e quindi avevamo le risorse per poter fare gli altri investimenti. Quindi non è che ogni programma, cioè ogni azione che si fa è fine se stessa, ok? La programmazione del bilancio ha tutto un suo percorso, ok? Quindi la programmazione del bilancio era stata impostata in questo modo, quindi in questo momento abbiamo, fermato l'avvio delle procedure per contrarre nuovi mutui perché non abbiamo la garanzia di avere la copertura finanziaria, perché se non andiamo in stipula dell'atto a settembre, e credo che sia impossibile perché l'ecocentro è ancora da lì, chiaramente non possiamo dar seguito al resto dell'operazione.
Chiaro.
Questo è quanto. Quindi
prego consigliere Castagno. Assessore Costagno, però credo che se il consigliere Tinozzi vuole completare la domanda, la faccia adesso, così poi non replichiamo ancora su questo punto. Possibile? Breve, magari. Prego, consigliere.
Io credo, dottoressa, nella documentare quello che è il passaggio. Cioè, la nostra domanda non è se il bilancio previsionale nei primi sei mesi era... Però nell'interno dei sei mesi c'è questa delibera, perché è il 15 di giugno, giusto? Quindi rientrava di fatto nell'interno di quella realtà. Ora, il problema che si pone qual è? Sembra lo stesso. Lei giustamente ha detto, io faccio un ragionamento perché i conti dell'amministrazione comunale, e ha precisato chiaramente, portano una firma che si chiama Elena Brunetto, che è la responsabile dei procedimenti. Cioè, se io a bilancio, facciamo un ragionamento terra a terra e concludo, in una famiglia entrano 1.500 euro e poi ne spendiamo 1.800, c'è qualcosa che non torna. Prima o poi ci dobbiamo sedere intorno a un tavolo e discutere in famiglia come spendiamo questi soldi. Ha ragione il consigliere Ippolito quando dice: in questo comune le responsabilità sono sempre legate a documenti, a lettere che diventano abbastanza incomprensibili. Allora, io lo dico a tutela di tutti i consiglieri comunali, nel senso che non è che una parte della minoranza pone questo problema, dato che si stanno verificando delle situazioni abbastanza pericolose per quanto riguarda nel momento in cui si alza la mano o si pigia il pulsante e si dice sì, in ragione di quelle che sono le cose. La Corte dei Conti poi non chiede all'assessore, e concludo.
No, consigliere, le invitavo a meglio chiarire, ha detto il collegamento delle due cose.
No,
l'assessore
difatti,
non gli era chiaro.
Ma di fatto stava arrivando a questo procedimento, no? Nel senso che la delibera viene dopo che è stata presa in giunta. Io ringrazio, perché poi mi sono andato a leggere una serie di cose, e ho letto che l'assessore al bilancio, per fortuna abbiamo un assessore che ha delle responsabilità, e oggi devo riconoscere che è una persona che ha la testa sulle spalle, è uscito e non ha approvato la delibera. E mi riferisco a qualcun altro assessore che farsi dare un parere tecnico e andare in giunta e dire ma c'è il parere tecnico. Il parere tecnico si dà sempre, nel momento in cui mi chiedi posso mettere il palo lì, non ti dirà mai che non si può mettere il palo. E meno male che, devo dire, l'assessore da persona, è questo che volevo dire ai consiglieri, quando si vota in consiglio comunale e si assume una responsabilità perché la delibera passa in consiglio comunale, quindi all'approvazione del consiglio comunale, io personalmente ho già parlato e credo che faremo una conferenza stampa su questa roba, noi chiederemo di inviare la delibera in Procura della Repubblica, perché non è possibile, al di là di tutto, dire che affidiamo per nove anni, cioè impegniamo la città di Venaria, non avete voluto impegnare su alcune cose determinati ragionamenti perché l'avevano fatti gli altri, cioè andare a impegnare a 2 anni dall'elezione un procedimento in cui, tra l'altro in una partita, come ci ha spiegato bene la dottoressa, vi presto i soldi, li scondo, li faccio, li
bene,
dico, concludo.
Sì, sicuramente anche va visto anche l'accostamento tra i periodi, perché comunque mi sembra che da 6 passi a 9.
Appunto, dico, meno male che abbiamo delle persone che hanno la testa sul collo.
Inviterei a rispondere all'assessore Castagno. Grazie. Consigliere Tinozzi, prego.
Su quello che riguarda diciamo le poste di bilancio, adesso prescindiamo dagli aspetti formali, no? Quelli, cioè formali, sono anche ben più che formali, diciamo di regolarità, però se guardiamo la sostanza dei numeri possiamo pensare di assumere questo concetto, che mentre la partita che riguarda questa delibera ha degli effetti più per posizionamento delle partite, vale a dire che posizionando in un certo modo le varie partite può trovare una sua quadra, quindi non porta uno scompenso di bilancio. Diverso è il discorso di valutazione di ciò che c'è sotto, ecco, è diverso, cioè una valutazione qualitativa, io non ho potuto farla, quindi non la faccio neanche qui. Dico, da un punto di vista però di partite di bilancio non c'è un effetto di scompenso nei conti, quindi l'eventuale appostamento corretto rispetto a quello che prevede, no, il regolamento di contabilità consentirebbe una sistemazione, quindi non c'è un effetto sul bilancio. Diverso è il caso dell'ecocentro connesso alla liberazione del terreno di Corso Cuneo che diciamo, è oggetto di vendita, perché diciamo, l'importo relativo alla cessione avrebbe estinto dei mutui, ma la chiave di lettura è sulle partite correnti, vale a dire a parità di rata l'indebitamento può essere allungato allungando il tempo di vincolo dell'ammortamento. Quindi l'effetto è maggiorato rispetto alla capacità di indebitamento del comune, non so se mi sono spiegato. Quindi le due partite sono diverse, mentre la prima, se guardiamo dal punto di vista di conti, potrebbe essere sistemata, diciamo, agevolmente. La seconda è un po' più delicata, ecco, perché lascerebbe segno, questo è il concetto.
Ah. Ringrazio l'assessore Castagno.
Volevo aggiungere solo una cosa proprio.
Prego, una cosa breve perché poi passerei. Prego, consigliere Ippolito.
Al di là delle riflessioni dovute perché sono. Allora, in merito proprio a questo, la documentazione, la relazione fatta dall'assessore e dal dirigente finanziario sollecitano una notizia su un assestamento di bilancio che deve essere fatta per legge, si è detto a luglio e a novembre, e che quindi necessita di una verifica degli squilibri di bilancio. E fino a qui ci siamo. Per quanto riguarda la problematica legata all'acquisto calore, chiaramente c'è una soluzione che va a fare un nuovo finanziamento, perché in questo modo sicuramente non si potrà procedere. Chiaro è che sia nel modo finanziario, sia per quanto riguarda le procedure amministrative d'appalto, se per la delibera 151 si è proposto, e non so se andrà avanti, la proroga, qui rientriamo in un'altra casistica, che è quella legata alla tipologia di percorso che si vuole fare all'interno di questa amministrazione, che da parte mia non è condivisibile, sia politicamente che amministrativamente. Il che vuol dire che un documento del genere, ahimè, seppur con gli squilibri di bilancio accertati a posto, quindi con un documento a posto, non troverà parere positivo per quanto riguarda il sottoscritto. Non solo su questa formula, ma anche per la preoccupazione, perché, l'ha detto l'assessore, per quanto riguarda la vendita di Corso Cuneo, che è bloccata dal macigno, chiamiamolo macigno dell'ecocentro, che deve essere venduto, perché sennò la convenzione a settembre non si fa e non si farà, rischia anche lì di capire con quale procedimento intendono operare, fare l'opera pubblica, no? E in quanto tempo, perché io penso che chi ha opzionato quel terreno lì a un certo punto si chiederà: perfetto, ma quando ce lo spostate l'ecocentro? Perché se non si sposta l'ecocentro non potrà partire l'operazione finanziaria che va a sanare le proposte politiche di bilancio di questa amministrazione. Ora, se il procedimento richiesto era stato individuato, a cui non è stata data, secondo me, risposta con la legge 50 all'articolo 20, e si inizia, questa è la domanda mia, e si inizia un procedimento quindi di finanziamento, di opera pubblica normale, come minimo ci va, per essere veloci, un anno e mezzo. Domanda: abbiamo ancora il tempo a far rispettare questa convenzione? Oppure no? È lì il dramma.
Portiamo avanti con l'altro punto. Prego,
assessore. Le cose non sono, manca un elemento, no, nella costruzione logica che ha fatto, che è questa. La stessa società si è fatta propositrice di una soluzione intermedia, vale a dire di ospitare l'ecocentro su una parte del terreno che andrebbe ad essere acquisito, per lasciare il tempo materiale per realizzare l'ecocentro altrove. Quindi questa è l'ipotesi.
A tempo debito verificheremo anche quello. Grazie. Quindi se non ci sono altre domande, passerei al. Deve intervenire. Prego, mi scusi, consigliere Russo, prego, la parola a lei.
No, volevo solo chiedere due cose all'assessore. Volevo soltanto chiedere, per quanto riguarda quella famosa delibera che parlavamo della proroga di 9 anni, volevo soltanto capire bene qual era la scadenza effettiva di questa gestione attuale e per quanto tempo effettivo era stato prorogato. perché non l'ho capita, che a me mi è sfuggita sta roba qua, volevo soltanto capire le date giuste, grazie, se era possibile, grazie assessore.
Assessore Castagna. Beh, la risposta sarà deludente, non lo so.
Bene, risposta brevissima, esaustiva, quindi passerei al terzo punto, riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, l'articolo 94 del disegno di legge 67 del 2000. Prego a chi interviene su questo, terzo punto.
Diciamo che è una delibera abbastanza formale che riconosce un debito fuori bilancio di 1000 euro, molto semplicemente annualmente andava iscritta a bilancio la quota per l'adesione al adesso non mi ricordo neanche più com'era, consorzio Torino Internazionale, da cui siamo usciti nel 2016, semplicemente la quota, quindi noi abbiamo pagato le quote avremmo dovuto pagare le quote fino al 2016, perché siamo usciti diciamo il 31/12/2016, la quota 2015 è scappata, è sfuggita, non era stata impegnata, non c'era bilancio, per cui adesso abbiamo questa richiesta, noi siamo usciti dal consorzio il 31/12/2016, ma la quota 2015 era ancora da versare. E quindi è stata fatta una procedura di riconoscimento del debito, una quota associativa, fin tanto che non si delibera l'uscita dall'associazione dovuta, e quindi però la procedura è questa, perché era una quota pregressa che non era stata inserita.
Quindi, preso atto anche di questo punto, possiamo passare al punto successivo, che è la verifica trianuale sullo stato di attuazione dei programmi 2017-2019 e presentazione dello schema del DUP. Prego, dottoressa Brunetto.
Faccio solo una piccola introduzione per spiegare i tempi del DUP. La norma prevede che il documento unico di programmazione venga presentato al Consiglio Comunale entro il 31 di luglio dell'anno precedente, quindi stiamo parlando del nuovo DUP. Quindi il DUP 2018-2020, perché ragioniamo sempre di un triennio, e prevede che nel momento in cui si deve andare a predisporre il nuovo DUP debba essere fatta anche una verifica sullo stato di attuazione del documento in itinere, quindi che cosa è stato fatto e quindi che cosa prevediamo di fare entro fine dell'anno e quindi che cosa ci sarà da aggiornare, perché ricordo sempre che la parte strategica del DUP ha valenza per la durata di mandato del sindaco, per cui il primo anno viene costruito con valenza quinquennale e poi man mano si riduce, mentre la parte operativa ha sempre la durata del triennio, quindi la durata del bilancio. Il problema di fondo è che questo documento è previsto dalla norma e debba essere approvato a luglio, però richiede al suo interno tutta una serie di dati, di informazioni e di stanziamenti di bilancio che devono essere conformi al bilancio 18-20 che verrà poi approvato, ma che oggi nessun ente è in grado di predisporre, perché fin tanto che non ci sono gli strumenti di programmazione nazionale, non c'è il DEF, non c'è la legge di bilancio dello Stato, noi non sappiamo quali saranno i vincoli, se ci saranno ancora vincoli sui tributi, quali saranno i fondi che lo Stato ci riconoscerà e quant'altro. Quindi il documento adesso, perché un adempimento di legge, è stato predisposto, diciamo più che altro sulla parte discorsiva, andando a dire che cosa è stato fatto e eventualmente a modificare alcune cose rispetto alla gestione, per la parte discorsiva, la parte degli stanziamenti è stata costruita prendendo le colonne 18 e 19 del bilancio 17, 18 e 19, quindi utilizzando gli stanziamenti del bilancio pluriennale, ribaltando la quota 19 sul 2020. Non è stata cambiata, non sono state cambiate le altre programmazioni, anche le schede dei lavori pubblici sono le stesse, e si rinvia a quella che viene chiamata la nota di aggiornamento al DUP, quindi al documento diciamo definitivo che verrà poi approvato prima dell'approvazione del bilancio. Ecco, quindi questo diciamo che è un passaggio più formale che non sostanziale, perché il vero DUP lo faremo quando avremo le informazioni e i dati del bilancio.
Prego, consigliera Cantella.
Grazie Presidente. Io volevo chiedere una cosa, è una domanda che ho fatto anche al dottor Kaffer. Non mi sembra, diciamo, opportuno, a mio avviso, può darsi che sia una mia visione, che mi si dica che, cosa che mi ha detto il dottor Kaffer, una volta che il DUP è stato approvato, tutte le cose vanno avanti senza avere man mano una ratifica e un controllo da parte del Consiglio. Io invece ritengo, proprio per la mia forma mentale, per il rispetto di quello che è, secondo me, l'organo amministratore della città, che anche se io do un'indicazione, però devo sapere questa indicazione come viene seguita e devo, una volta, anche se i dirigenti e gli assessori sono i tecnici che la devono eseguire, possono eseguirla in 26.000 modi. Ho fatto al dottor Kaffer un esempio. Mettiamo che io voglia ristrutturare casa, io chiamo le persone che devono ristrutturare casa e dico che voglio ristrutturare casa, ma io voglio anche seguire, perché la persona può ristrutturare casa nel modo migliore, ma me la può ristrutturare in modo che mi procura anche dei danni successivi. E quindi io vorrei che fosse chiaro che anche se una cosa approvata nel DUP non è chiusa lì, come cittadina vorrei che chi ho votato e ho delegato che segua gli affari della città sappia in che modo viene e possa intervenire eventualmente, in che modo questa cosa, soprattutto cose che hanno ripercussione sulla città, vengano applicate e vengano poi eseguite. Non come appunto mi ha risposto il dottor Kaffer, che tra l'altro era presente, vedo che nessuno ha nominato questa figura, non abbiamo nominato. In sala giunta gli assessori, abbiamo nominato il parere dell'assessore assente, il parere della dottoressa Brunetto, però non abbiamo nominato chi doveva controllare in sede di giunta che tutto venisse fatto secondo le norme. E io penso che la persona che debba fare questo, pagata per fare questo, è pagata da tutti i cittadini per garantire che tutto venga fatto secondo le norme, sia segretario generale. Quindi è vero l'indirizzo politico, ma in base a quell'indirizzo politico ritengo, però io sono nuova alla politica, quindi chiedo a chi della politica invece tutto sommato ha fatto anche in modo egregio, non è una battuta, una specie di mestiere per tanti anni, se mi sbaglio a ritenere che questa persona deve comunque controllare che anche un'idea che non condivido ovviamente o che può condividere venga però fatta e eseguita secondo le norme. Può darsi che sia un mio errore ritenere questo. Il segretario deve controllare questo? Sì, no, non so.
Consigliera, credo che la sua più che una domanda mi sembra di evidenziare difetti di forma comunque anche nella gestione stessa. Sì, di prerogative, però ripeto, io giro e chi di dovere possa rispondere, mi associo comunque alla sua chiarezza dove certi atti sono dovuti. Però credo che poi nel fatto, specie bisogna vedere poi la sostanza, che comunque quello che possa essere anomalie di norme, certo. Io invito alla risposta, eventualmente ce ne sia modo. Prego, assessore, consigliere.
No, sono prerogative del Consiglio, quindi richiederebbe un approfondimento, penso, in quella sede con le espressioni di chi di dovere, no? Vale a dire, la richiesta mi pare sia di comprensione delle facoltà, dei diritti, no? dei consiglieri comunali, quindi sicuramente va al di là della giunta, no? Fatto normativo regolamentare, no? Per cui andrebbero sollecitate a esprimersi in questo senso le persone deputate, insomma.
Prego, consigliere Tinozzi.
Credo che oramai, dopo tanti anni, assistere a delle situazioni che si stanno verificando, ma non politiche, ma proprio di indirizzo, diventa complicato e difficile poi intervenire in merito a certe cose. Perché dico questo? Stiamo parlando di, come diceva giustamente lei, dottoressa, chi si candida a sindaco presenta un programma. Quindi fa parte integrante della vita amministrativa quando i cittadini scelgono da chi vogliono che governi questa città. Nell'interno del programma di 5 Stelle c'erano delle priorità. Gli uffici si adattano a queste priorità perché è il programma di 5 Stelle. Nell'interno di questo programma ci sono degli indirizzi. Per esempio, non ultimo, basta prendere il documento di programmazione. Nel programma del sindaco, faccio un esempio, assessore, non c'era scritto che chiudevamo la via Maestra. Poi, nell'interno del percorso di questa amministrazione comunale, tra l'altro questo consiglio comunale ha dato un indirizzo rispetto a quella, siamo stati chiamati quella sera, per esempio, a dare un voto di indirizzo che era quello che spettava il consiglio comunale per quanto riguardava la chiusura della via Maestra. Mi risulta che da quel consiglio comunale si è riunito una volta il famoso che poi ende che deve decidere la chiusura di questo consiglio, di questo ente, non c'è un verbale, non c'è niente, è durata 5 minuti, noi però ci siamo espressi chiaramente, no? Ricordo le parole del capogruppo di 5 Stelle, per la chiusura della via Maestra. È una scelta politica. Quindi nell'interno di quel programma, nell'interno di quell'indirizzo, io credo che il Consiglio Comunale è sovrano e ha manifestato questo indirizzo. Beh, se mi chiedi cosa penso, e glielo dirò poi in Consiglio Comunale, perché io quando devo dire qualcosa ho questo vizio o virtù di quello che penso delle persone, credo che il segretario comunale che risponda che un Consiglio Comunale non possa cambiare l'indirizzo del DUP, del programmatico, che noi siamo solo qui a fare non lo so cosa, beh, forse non ha capito una cosa importante.
Non è
che glielo chiedo a lui, poi non lo so cosa, qual è il mio ruolo. Io so qual è il mio ruolo. Il mio ruolo è di controllo perché ho perso le elezioni. Chi vince ha un ruolo propositivo di amministrare la città e rispondere ai cittadini che l'hanno votato. Il segretario comunale di questo comune non solo dice tante cose secondo me che andrebbero verificate e che al prossimo Consiglio Comunale nuovamente porrò. Non ci dà nemmeno i documenti, perché per esempio sulle dimissioni di Balocco non ci ha dato un documento importante che portava un timbro del protocollo. E io gliel'ho già detto al Presidente e glielo dirò il giorno 25, che mi deve dare una risposta in Consiglio Comunale, perché sono venuto a conoscenza di un reato come siete venuti a conoscenza voi, ma non per intimorire, come diceva qualcuno, perché in una partita l'arbitro deve essere neutrale, se invece fischia sempre a senso unico c'è qualcosa che non va. Allora, in quella circostanza mi sembra che concludo. Ma noi ce ne andiamo anche perché credo che il documento di programmazione non ha senso, ma ho colto quello che diceva, concludo.
Saluto e ringrazio la dottoressa Brunetto.
Grazie dottoressa.
Ci aveva già anticipato, dovevo andare via.
Io condivido in pieno quello che hai detto, ma non c'è un mestiere che è la politica, c'è un mestiere che il consigliere comunale deve venire in consiglio comunale e avere la certezza che quando vota un atto o quando fa un procedimento sia regolare, perché la regolarità di quel procedimento è garantita da quel signore che è seduto e pagato dai cittadini, perché lui ha scelto di fare quella professione, Raffaella. Noi abbiamo fatto un'altra cosa. Noi siamo stati eletti, veniamo qui a rappresentare i cittadini, ognuno per le proprie capacità, e concludo.
Sì, no, prego.
Quindi io dico, giustamente, assessore, noi stiamo parlando stasera di un documento di programmazione che va in un indirizzo che dovremmo, una volta si faceva il 30 di novembre questo procedimento, e tutti gli assessori, nell'interno delle loro funzioni, rispetto a quello che diceva Raffaella, venivano in Consiglio Comunale e ci dicevano: ho fatto 2.647 conferenze stampe perché ho promosso, concludo, tutte le iniziative culturali della città. Castagno ha fatto poco, ha fatto pagare le tasse ai cittadini. Una volta si faceva questo procedimento, assessore, no? Nel momento in cui c'era questa roba. Quindi, per concludere, io mi auguro che nei prossimi 3 anni, oltre le foto, le pubblicità e tutto, discutiamo seriamente di cosa vogliamo fare di questa città, perché altrimenti diventa difficile.
Grazie consigliere Di Nozzi, prego consigliera Schillaci.
No, io lo devo spegnere.
Grazie Presidente, ma io ho una domanda da fare perché non so se ho capito bene. Questo documento qua è la verifica di metà mandato che si fa che fa riferimento al DUP che è stato approvato in Consiglio Comunale?
Il documento è composto di due parti, una parte è la verifica dell'attuazione del DUP in corso, tant'è che si vedono la spesa rispetto a quanto previsto in previsionale, quanto realizzato. Un'altra parte riprende il DUP aggiornato in alcune parti di descrizione qualitativa, sì.
Quindi,
sono due documenti, sì.
Ok, alcune cose però sono cambiate rispetto al DUP che abbiamo approvato, perché per esempio c'era nel DUP approvato c'era revisione dello statuto di Fondazione Via Maestra.
Sono due documenti distinti.
Abbiamo chiusura. È la stessa cosa sullo spostamento della sede della Proloco, dove del DUP non si faceva minimamente accenno, mentre ora c'è. Quindi è un DUP diverso in alcuni capitoli. Ok, sono state modificate alcune cose rispetto al documento approvato in Consiglio.
Consigliera Schillaci, se non ci sono altre domande e interventi, dichiaro chiusa la prima commissione. Buonasera a tutti, grazie.